Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
È una grigia giornata di fine inverno del 1919. Un uomo sale con passo veloce le scale di una bella casa di Piazza Santa Maria. L'uomo, magro, col volto stanco, è il dottor Leopoldo Perger, medico di grande esperienza che dal 15 al 4 novembre del 1918 aveva guidato gli ospedali militari di Trento, della città fortezza di Trento. Durante il conflitto ne aveva visti di tutti i colori, ferite orrende, causate dalle granate, dai proiettili di mitragliatrice, infezioni di tutti i tipi, epidemie di tifo e paratifo e poi, a partire dal maggio del 1918, quella strana febbre che spesso diventava una grave polmonite e che in molti casi, nel giro di poco, portava alla morte. Un'influenza, o come si diceva allora una grippe, che colpiva soprattutto i giovani e gli anziani. La malattia che prese il nome di spagnola. Nel 1919 l'epidemia imperversava anche in Trentino e i decessi causati da questo virus influenzale arrivarono a 7.000, il 2% della popolazione di allora. Questa volta però il caso era diverso. Lungo la scalinata corrono incontro al medico i genitori di una bella ragazza di 17 anni. La madre in lacrime continua a ripetere «Non si sveglia, non si sveglia, è viva, ma non si sveglia». Il padre, cercando di calmare la moglie, guida il dottor Perger nella camera della giovane che giace nel suo letto con gli occhi semiaperti in uno stato comatoso. Ogni tanto muove appena una mano tentando di portarla al volto. Il medico la chiama «Rosa, Rosa!». La scuote con delicatezza e lei sembra capire ma non riesce a uscire da quel torpore. Il medico le prende il polso. È regolare. I polmoni e i bronchi sono liberi e anche l'addome non è teso. Il padre della ragazza racconta a Perger che Rosa qualche settimana prima aveva avuto 2 giorni di febbre alta, forse la spagnola, dalla quale però era uscita bene. A distanza di 2 settimane lamentava un forte mal di testa accompagnato da una febbricola. Ma ciò che appariva preoccupante era la stanchezza estrema che costringeva la giovane paziente a rimanere a letto. Poi è subentrata la sonnolenza, ore e ore di sonno dal quale faceva fatica, sempre più fatica, a riprendersi. La situazione era peggiorata rapidamente con la comparsa di disturbi oculari e l'incapacità di ragionare. Poi Rosa, diciamo così, si è inabissata in un sonno molto simile a quello della morte. Il dottor Perger, nonostante la sua esperienza, non riusciva a capire quale fosse l'origine del male che aveva colpito la ragazza. Sì, qualcosa nel suo cervello non funzionava più, ma cosa? Era impotente e l'unica cosa da fare era aspettare l'evoluzione della malattia. Il medico diede qualche indicazione generica ai genitori e disse loro di tenere d'occhio la situazione della malata. Raccolse i suoi ferri del mestiere e con fare depresso, anzi sconfitto, si avviò verso la porta del signorile appartamento. La giornata di lavoro era ancora lunga, molto lunga, e prima di arrivare al suo ambulatorio, che stava lì a 2 passi da Palazzo Ranzi, dove abitava la ragazza, gli corse incontro una donna sui 30 anni. Perger rimase colpito dal suo aspetto, pallida, magrissima. Il volto di una persona affetta dalla tisi o perlomeno denutrita. Una delle tante nel Trentino che era uscito dalla grande guerra affamato come non mai, pieno di gente che non aveva più una casa, che dai campi profughi era tornata con malattie gravi, in particolar modo la tubercolosi. «Dottore», gli dice la donna con voce tremenda, «mio marito aveva un po' di febbre e ora non si sveglia più». Il dottore, non senza sforzo, mette da parte la stanchezza e va a visitare il paziente. Lo trova ormai senza speranza, polso appena percettibile, respiro superficiale. Da lì a poco l'uomo spirò. E da lì a poco arrivò la notizia che anche Rosa non ce l'aveva fatta. I giorni che seguirono furono un susseguirsi di chiamate per gente che non riusciva più a svegliarsi. Molti superavano la crisi, ma quasi tutti dovevano sopportare una pesante coda di sintomi. movimenti involontari degli occhi, spasmi dei muscoli facciali e il rallentamento della parola. In alcuni casi le persone rimanevano improvvisamente pietrificate in una posizione, anche seduta in piedi, di statue umane, di statue consapevoli perché coscienti del loro stato di paralisi. In molti casi, anche dopo anni, comparivano allucinazioni e sintomi simili a quelli del Parkinson. Tra i colpiti da questa strana malattia, pochi guarivano completamente e la mortalità arrivava anche al 40% dei casi. Leopoldo Perger non era un tipo però da arrendersi facilmente, intuì che la malattia del sonno poteva essere correlata o essere una complicanza della febbre spagnola, ma non riusciva a provarlo. Intanto la gente aveva battezzato questo strano morbo come il mal della nonna. Chi è avanti con gli anni si ricorderà di questo detto popolare che veniva rivolto ai dormiglioni o a chi si lasciava andare alla sonnolenza. E quel mal della nonna è rimasto nella parlata popolare trentina fino a qualche decennio fa, a testimonianza della diffusione e della gravità di questa patologia. Ma torniamo al nostro clinico, al dottor Perger. Nel 1919, a guerra appena finita, la circolazione delle informazioni, comprese quelle scientifiche, era ben poca cosa. Ma lui aveva studiato a Vienna, come tanti trentini prima dell'annessione all'Italia. Era stato medico militare dell'esercito imperiale regio e qualche contatto con l'ambiente medico della capitale austriaco lo aveva mantenuto. E così venne a sapere che un collega neurologo e psichiatra, dallo strano nome di Konstantin von Mekonomo, greco di origine, triestino di adozione e professionista a Vienna, aveva studiato la malattia fin dal 1917. Von Mekonomo aveva effettuato una lunga serie di autopsie su persone morte a causa dell'encefalite letargica e aveva notato i danni provocati da questa patologia ai centri che regolano sonno e movimento. Ma le cause della malattia rimasero, e lo sono tutt'oggi, sconosciute. L'ipotesi di un batterio venne scartata, quella virale non venne suffragata da prove scientifiche, così come quella ritenuta probabile dell'eccessiva reazione immunitaria al virus della spagnola. Sta di fatto che dopo aver raggiunto il picco nel 1920, la malattia calò progressivamente di intensità, fino a sparire quasi del tutto nel 1934. Però rimanevano i pazienti, tanti pazienti costretti a convivere con pesantissimi sintomi. Per questo la regina Elena, moglie di Vittorio Emanuele III, istituì le case per encefalici, nelle quali i pazienti ricevevano la cura bulgara, che venne importata in Italia da Arturo Nannizzi, un autodidatta, aveva solo la licenza elementare, che divenne un grandissimo esperto di botanica farmaceutica, al punto che gli venne assegnata una cattedra universitaria a Siena. Nannizzi, per ordine della regina, si recò in Bulgaria, dove scoprì che gli erboristi del paese balcanico usavano infusi della pianta della belladonna per curare i sintomi del Parkinson, e in effetti l'atropa belladonna funzionava anche per i postumi dell'encefalite letargica. Però, come detto, le cause della malattia rimangono un mistero. Il dottor Perger morì nel 60, a 93 anni, con alle spalle una carriera brillantissima. Il dottor Perger, dicevo, come tutti i suoi colleghi, visse con dolore questo mistero. Nessuno è mai riuscito a trovare una causa per questa spaventosa malattia, che è rimasta nella cultura popolare, è il mal della nonna, nella letteratura con risvegli del neurologo Oliver Sacks, libro che ha ispirato il film, che ha visto come protagonisti Robert De Niro e Robin Williams.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.